La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Prendiamo la linea dalla redazione di Controradio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Avete atteso per le anticipazioni dopo Jimmy Tranquillo, ma purtroppo abbiamo un blackout in acquario e quindi abbiamo attivato il piano d'emergenza, diciamo. Siamo però in onda, resistiamo e voi con noi. Scriveteci naturalmente al nostro numero WhatsApp. Abbiamo molte informazioni di servizio rispetto all'allerta arancione di oggi, scuole chiuse in vari comuni, nel Livornese, nel Grossetano, ma per uno sguardo particolarmente interessato al meteo oggi diamo la linea a Tommaso Torrigiani dall'AMMA. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara. Sì, come si preannunciava ieri, oggi giornata di maltempo, sarà una giornata caratterizzata da questo lento transito di una perturbazione atlantica che porterà molti rovesci. Non saranno i temporali i fenomeni più importanti e più tipici della giornata. Si tratta più che altro di piogge molto diffuse e che localmente assumeranno il carattere di rovescio insistente e persistente, quindi probabilmente alcune zone del territorio saranno interessate dagli scrosci che perdureranno per più ore e potranno quindi determinare degli smottamenti, forse anche degli allagamenti, delle locali esondazioni, visto che comunque siamo in una situazione di critica per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, soprattutto nelle zone interessate dalle recenti condizioni di maltempo come l'Alto Mugello, come la zona di San Vincenzo e anche la zona della Piana sulla provincia di Prato. Quindi un'allerta arancione che interessa buona parte della regione da stamattina alle 6 fino a stasera alle 20, non si esclude un prolungamento. Solo l'estremo nord-ovest rimane in allerta di tipo giallo. La parte più intensa della perturbazione inizia a interessare ora la zona tra Elba e Costa Grossetana. Nella notte già forti rovesci hanno interessato l'estremo sud della provincia grossetana. La giornata proseguirà su questa falsariga, quindi non ci attendiamo miglioramenti, anzi probabilmente un'intensificazione delle piogge tra mattinata e prima parte del pomeriggio, piogge più intense che poi si trasferiranno anche sulle zone più interne del territorio, compreso, come vi dicevo, anche Alto Mugello e zone della Piana, quindi l'allerta rimane elevata. Domani un miglioramento con ancora un po' di stabilità, da sabato e per il weekend un temporaneo condizioni di alta pressione con giornate sicuramente gradevoli e prevalentemente soleggiate, Chiara.
Ecco, poi ci concentreremo domani sul fine settimana, oggi occhi puntati sulla situazione, in particolar modo nelle zone, come dicevi, impattate da quella che è stata l'ondata di maltempo che ha provocato esondazioni, anche dispersi, anche vittime, come abbiamo raccontato nella parte di Montecatini Val di Cecina. Notizie in evoluzione, costanti aggiornamenti. Grazie all'AMMA, grazie a Tommaso Torrigiani. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
Educare ai diritti. Un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli. A cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento al di là di ogni ragionevole dubbio. Come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17:30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Oasi, nuove forme di vita. A Capraia, la prima edizione del festival che trasformerà l'isola in un museo a cielo aperto. Installazioni artistiche in dialogo con il territorio, ma anche escursioni, yoga, talk, DJ set e molto altro. Un'opportunità unica per vivere un weekend tra arte, cultura e natura. Il 12 e 13 ottobre, Isola di Capraia. Oasi, progetto a cura di Uovo alla Pop. Info uovoallapop.it.
Festival Fabbriche Europa a Firenze fino al 15 ottobre. Al Teatro Florida, martedì la compagnia cinese Lian Guodong e Lei Yan. Sabato, compagnia Xe, Julien Anzillotti con Oltre Confine. Mercoledì, giovedì e venerdì all'Istituto Francese il Teatro di Emilia Verginelli con Lourdes, storie di incontri legati al famoso luogo di culto. A Park, giovedì la danza di Olimpia Fortuni e venerdì Cristina Cristal Rizzo. Sabato e domenica due incontri musicali dedicati a Amiri Baraka e Jill Scott-Aaron. Fabbricaeuropa.net, ticketone.it.
Contro Radio.
Joking when I said I'd like to mash every tooth in your head.
16 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Apriamo in un page, anche il Corriere dedica la fotonotizia all'alta velocità. Nel tunnel dell'alta velocità la talpa è vicina alla fortezza, la talpa lunga 100 metri con 30 milioni, costo 30 milioni, scava 21 mm al minuto a 22 metri di profondità ed è sempre più vicina, come dicevamo, alla fortezza. Ieri c'è stato un sopralluogo da parte della regione, seconda fresa in funzione da novembre. Ulteriori particolari, come dicevamo, sul nostro sito. L'apertura della Repubblica è pattuglia fissa sui Lungarni contro i bus turistici in quarta fila addirittura. Palazzo Vecchio decide un presidio nelle ore di punta dopo la pubblicazione della foto sui pullman che ostruiscono il passaggio. Se volessimo pubblicare foto di soste in quarta fila ne avremmo in abbondanza in città, purtroppo davvero un dilagare, e per quanto riguarda i pullman turistici ancora più impattanti. Non possiamo essere ostaggio dei tour dei croceristi, regole da rispettare, dice l'amministrazione comunale. La cronaca dalla Nazione, vandali in azione alla municipale, per l'appunto nella sede di Porta al Prato, sfondano la porta, rubano gli spicci dalle macchinette, non sono riusciti ad entrare nella control room. Intanto la Polcascine fa il bilancio, questa nuova, diciamo, forza così ribattezzata di polizia municipale specifica per il parco, 180 persone identificate e 12 denunce. Ma veniamo ad un viaggio che stiamo facendo nel territorio pratese e non solo, a partire dall'allarme per quanto riguarda la crisi del settore moda. I controlli che eseguiamo sono quelli effettuati in un'economia invisibile, i proventi dei sequestri sono invece immessi nuovamente nelle casse dello Stato, quindi una sorta di greenwashing per quanto riguarda i fatturati in questo ambito. Il generale del Corpo d'Armata Fabrizio Cuneo, a capo del Comando Interregionale Centro Settentrionale dell'Italia delle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza, si alterna con il comandante toscano Giuseppe Maiocco in una serie di risposte che sfatano in qualche modo il mito sull'aumento dei controlli nel distretto del cosiddetto fast fashion pratese come causa della sua crisi, cioè più controlli avrebbero messo in ginocchio il settore. Un po' un paradosso appunto che viene sfatato dalla Guardia di Finanza, una circostanza che avevano evocato molti osservatori e protagonisti però dell'economia cittadina, che per motivi comprensibili erano rimasti sospetti, non verbalizzati. Tuttavia la Guardia di Finanza sgombra il campo da qualsiasi ipotesi, ponendo un nuovo tassello in questo puzzle che stiamo cercando di completare per comprendere la trasformazione del più importante distretto pronto moda d'Europa. Sentiamo l'intervista realizzata dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Fa registrare un momento di flessione nella crescita tutto il distretto del lusso e della moda in qualsiasi parte d'Italia e del mondo, quindi non è direttamente connesso alle nostre attività, anche perché è esattamente il contrario, cioè le nostre attività mirano a far emergere le irregolarità per permettere la corretta crescita di tutti coloro che operano correttamente.
Perfetto, allora faccio la domanda opposta. Vi siete accorti che c'è meno flusso e quindi avete meno controlli rispetto a questo da fare nel distretto cinese?
No, nel modo assoluto, proprio perché in continuità con quello che evidenziava il nostro comandante interregionale, la nostra azione rimane ferma e decisa nei confronti dell'illegalità. Cioè è l'illegalità che vogliamo che si contrae, non che si contrae lo sviluppo economico. Noi siamo a favore, in difesa dell'imprenditoria onesta e dell'imprenditoria corretta, quindi la nostra azione è mirata nei confronti dell'illegalità e è l'illegalità che noi vogliamo che si contrae, e facciamo di tutto perché si contragga.
E si sta contraendo?
Si sta contraendo.
Anche perché, scusi, i nostri interventi spesso interessano quella parte dell'economia che non è monitorata dai dati e quindi non interessa l'aumento e la flessione del PIL in un determinato settore.
Le do poi un ultimo dettaglio importante: non solo con la nostra azione andiamo a colpire l'illegalità, ma adesso con le varie autorità giudiziarie ci stiamo anche ponendo in essere affinché tutto il materiale che viene sequestrato, confiscato, poi viene rivenduto e l'introito va nelle casse dello Stato. Quindi otteniamo un duplice azione positiva: uno, che togliamo dal mercato tutto quello che è illegale e che mina quindi il sistema economico, e dall'altro inseriamo nelle casse dello Stato appunto risorse fresche proprio derivanti dalla vendita di quell'attività che era illegale.
E rimaniamo all'interno di questa riflessione, di questo viaggio nella crisi della moda, salutando Marina Semprini, presidente di Confartigianato categoria moda per Imprese Firenze. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Semprini, noi abbiamo intervistato rispettivamente naturalmente la sindaca Bugetti sul territorio pratese e tutto ciò che concerne la questione del tavolo moda, ma anche una giovane facente parte dell'imprenditoria cinese, del macrolotto, sulla contrazione e l'allarme che lanciano anche gli imprenditori cinesi. Oggi il nostro Giorgio Bernardini ci ha proposto le dichiarazioni della Guardia di Finanza, del generale Cuneo e del comandante Maiocco, che dicono non sono i nostri controlli che incidono sulla contrazione e la crisi del settore moda, perché quello che facciamo emergere non è valutato nell'indice poi di appunto analisi rispetto a quello che sta succedendo. Ma ci dice lei quello che sta succedendo e se è una peculiarità sul nostro territorio o risente di un contesto nazionale?
Allora chiedo scusa innanzitutto per la voce, piccoli malanni di stagione. No, assolutamente. Allora, premesso che la Guardia di Finanza assolutamente fa il suo lavoro e non si può pensare che il lavoro delle forze dell'ordine possano avere una ricaduta sul lavoro, non è assolutamente, non lo diciamo nemmeno lontanamente. Il momento che sta passando il comparto moda è un qualcosa che si porta dietro purtroppo molti fattori che sono indubbiamente di un momento storico che è veramente terribilmente forte, dovuto a contingenze terribili di carattere bellico, a problemi di movimento in generale delle merci complesso, e quello però che riguarda, per arrivare alle ciò che è più pertinente al nostro territorio, è una sorta di ricaduta enorme, secondo me, come ho avuto modo di dire recentemente, anche di mancanza di raccolta di opportunità su alcuni elementi che hanno bisogno di osservare le opportunità attraverso passaporti digitali.
Ecco, ci faccia appunto degli esempi specifici per capire.
Allora, diciamo che ci sono degli elementi, per esempio come il reshoring, che sono possibilità di rientro in Italia da parte delle aziende che hanno portato al di fuori con defiscalizzazioni importanti. Ci sono opportunità per il 2025 di diciamo delle norme che portano ad una sorta di DOP della manifattura. Ci sono tutte opportunità che permettono di alzare il livello delle nostre aziende. Questo però non può assolutamente far dimenticare che c'è un momento in cui si deve sostenere le aziende e fare in modo che i lavoratori non si trovino in condizioni critiche, che le imprese non perdano di vista e non si trovino senza ciò di cui hanno bisogno, che è un sostegno pressoché immediato.
Quindi lei ci sta dicendo è uno dei momenti più critici per il settore moda, però è un contesto di cause congiunturali, cioè è difficile attribuire responsabilità specifiche singole. Certo è che è evidente che bisogna mettere in atto delle misure che vadano a recuperare anche proprio fisicamente e territorialmente l'autenticità di questa qualità, perché comunque la qualità si è mantenuta. Il problema è appunto una contrazione della domanda per tutte le cause che analizzavamo, e con ricaduta sulla forza lavoro.
È una contrazione della domanda, ovviamente per overbooking di magazzini e soprattutto per un abbassamento vorticoso, terribile, del costo al minuto del lavoro, ragione per cui un'azienda, specialmente per quanto riguarda i conti terzisti, possono osservare un ricavo solamente in grossi numeri. Però il nostro territorio non ha solo il contoterzismo, che Dio lo benedica, perché ci sono competenze altissime, abbiamo lo sviluppo, abbiamo gli aspetti dei materiali, abbiamo moltissimo, quindi possiamo davvero dettare delle importanti condizioni perché stiano qui chi vuole produrre con noi, chi vuole sviluppare con noi. E quindi dobbiamo assolutamente intanto bypassare questo momento terribile in cui il governo deve mettere assolutamente urgentemente mano a tutto quello che è nell'immediato, ma poi nel medio e nel lungo termine rilanciare, innovare, diversificare, perché abbiamo veramente moltissimo nelle nostre mani, moltissimo nelle nostre teste.
Diceva il governo, a questo punto, siccome abbiamo raccontato di tavoli nazionali e tavoli che si sono svolti proprio a Prato, il primo intervento che dovrebbe essere messo in atto dal governo, quale sarebbe secondo lei?
Ma io devo essere onesta, non vorrei dire il primo atto. Si deve ascoltare con attenzione le istanze di ogni comparto, perché ogni comparto ha necessità e numeri diversi, perché a partire dalla cassa integrazione, io ho occasione spesso di essere in azienda in cassa integrazione, e è un momento in cui evidentemente quello è una finestra immediata e necessaria, quindi se servono proroghe, se servono modifiche, assolutamente vanno messe in atto. Perché ci si deve ricordare che a partire dalla cassa integrazione o da qualsiasi cosa possa suggerire e supportare le nostre aziende, vorrà dire poi supportare chi domani darà un beneficio al paese, darà un beneficio ai territori e ai comparti. Quindi è un dovere assoluto.
Grazie mille Semprini per Confartigianato, ci riaggiorneremo naturalmente, buon lavoro.
Grazie mille a voi, buona giornata.
Sono le 8:26 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network. Ricordiamo l'allerta arancione. Oggi per gran parte della Toscana è scattata la chiusura di numerose scuole nei comuni delle province di Pisa, Livorno e Grosseto. La Toscana è infatti interessata da questo transito di perturbazione che, come dicevamo anche con il LAMA, con Torreggiani, stazionerà per gran parte della giornata. Infatti l'allerta e i temporali sono previsti forti fino alle 20. Ulteriori particolari anche dall'home page del nostro sito controradio.it. Invece subito dopo il GR di Popolare Network, con questa bella allerta meteo, abbiamo mandato il nostro Raffaele Palumbo sulle dune di San Niccolò in Oltrarno per parlare del terzo giardino che non c'è più, o perlomeno sta per scomparire. Stiamo parlando della protesta contro i lavori di risagomatura fluviale lungo l'Arno, che rischiano di distruggere un'area verde molto preziosa per la biodiversità e l'ecologia urbana di Firenze. Dunque tra poco il nostro Raffaele Palumbo con gli ospiti che avrà in collegamento in esterna, ma tra qualche istante la linea Milano. Rimanete con noi.
Le 8:30, buongiorno Popolare Network, le notizie. Una ordinanza di custodia cautelare per 60 persone in carcere in corso di esecuzione questa mattina a Napoli, nella zona orientale della città, da parte di circa 350 agenti della polizia. Le accuse per le 60 persone che sono in arresto vanno dall'associazione di stampo mafioso al tentato omicidio, dall'estorsione al traffico di droga. Nel mirino due clan della Camorra, il clan De Micco e quello De Martino. La misura è stata emessa dal GIP del Tribunale Napoletano su richiesta della direzione distrettuale antimafia.
La crisi in Medio Oriente, l'ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva accettato un cessate il fuoco con Israele poco prima di essere ucciso in un raid su Beirut. Lo ha detto il ministro degli esteri libanese Abdallah Bou Habib in un'intervista a CNN. Habib ha anche aggiunto che Stati Uniti e Francia erano stati informati, per ora nessun commento da Parigi e Washington su queste affermazioni. Intanto i raid israeliani sul Libano non si fermano, a Beirut è stato colpito un centro medico legato a Hezbollah, sono almeno 6 le vittime, bombardata anche la valle della Bekaa, 11 le persone uccise. Solo ieri le vittime degli attacchi israeliani sono state oltre 70, 1.200.000 i libanesi sfollati, secondo quanto riferisce il governo di Beirut. Prime vittime anche tra le file dell'esercito israeliano, almeno 8 i militari morti ieri nei combattimenti in corso nel sud del Libano.
La difesa aerea dell'Ucraina ha abbattuto 78 droni d'attacco kamikaze russi Shahed di fabbricazione iraniana durante la notte, lo riferisce l'aeronautica militare ucraina, mentre secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi di droni in diverse località della Russia, a Belgorod, a Kursk, a Bryansk e a Voronezh.
Il tifone Kraton ha toccato terra nel sud dell'isola di Taiwan, nel distretto di Xiongjun Xiongyang, intorno alle 12.40. Le 6.40 ora italiana, lo ha fatto sapere l'ufficio meteorologico taiwanese. La tempesta ha già fatto almeno 2 morti e circa 100 feriti.
In Messico dei soldati che inseguivano dei veicoli su un'autostrada hanno sparato e hanno ucciso 6 persone migranti, lo afferma il Ministero della Difesa locale. La pattuglia ha fermato 33 persone provenienti da diversi paesi, sia africani che centroamericani che asiatici, nella regione meridionale del Chiapas. Questo assassino è avvenuto lo stesso giorno dell'insediamento della nuova presidente messicana Claudia Sheinbaum.
Mai tanti minorenni detenuti in Italia, il rapporto di Antigone denuncia l'esplosione delle detenzioni di minori da un anno a questa parte, da quando è stato approvato il decreto Caivano e più in generale dall'insediamento di questo governo. Le detenzioni di minorenni sono aumentate del 50%, il tasso di sovraffollamento medio degli istituti minorili è del 110%.
8:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
Sulla Fibili per incidente al chilometro 9, danneggiato lo sparti traffico, necessaria la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni. Si transita sulla corsia di marcia con 5 km di coda in direzione Firenze tra Montelupo e Ginestra e 1 km di coda in direzione mare sulla carreggiata opposta. Sulla A1 per incidente in direzione Bologna, 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il Divio per la 1. Chiudiamo con i treni per un guasto alla linea ad Empoli. Potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it.
La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Enzo Cosimi con Venere versus Adone, ispirato al poemetto shakespeariano. Un amore selvatico e ferale, il culto del corpo, la relazione dominante con la natura, la violenza della morte in un potente mosaico danzato, testuale e visivo. Dopo il successo del disco Non fa paura, dell'omonimo tour che ha visto per la prima volta insieme la storica voce dei Modena City Ramblers e la banda Bardot, l'atto finale, Ultimo Tango, un concerto speciale per chiudere in bellezza il progetto che celebra la musica come incontro e partecipazione, amicizia e condivisione artistica. Banda Bardot e Cisco, Ultimo Tango, sabato 5 ottobre alle 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Biglietti su Ticket One.
Contro radio.
Alle 8:38 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per darla subito anche a Raffaele Palumbo, che è in collegamento in esterna sotto la pioggia, immagino, ma insomma ci dirà lui in questa allerta persistente. Ti abbiamo mandato alle dune di San Niccolò, Raffaele, non me ne volere oggi, però la tematica lo richiedeva, raccontaci tutto.
Allora, 15 gradi, buongiorno, bentrovati. Una pioggia battente, ci siamo rifugiati in Piazza Poggi perché c'è il riparo del Torino di San Niccolò e questo ci aiuta a raccontarvi questa storia, che è una storia importante che va ad impattare con altre vicende e con il quartiere di San Niccolò a Firenze. Perché? Perché si parla di lavori di risagomatura fluviale lungo l'Arno, che rischiano di distruggere un'area verde molto preziosa per la biodiversità e l'ecologia urbana della città di Firenze. Nasce un laboratorio che si chiama il Terzo Giardino di San Niccolò per cercare di capire che cosa sta succedendo, quantomeno in questo senso. Si tratta di spostare le sabbie della spiaggetta di San Niccolò, che in altre estate è stata molto usata, diciamo così, e che abbiamo scoperto essere una zona faunisticamente anche molto importante. Il consorzio di bonifica sostiene che l'intervento sia necessario per la sicurezza idraulica, ma si possono fare le cose diversamente. Attualmente quella zona della terrazza intitolata a Riccardo Marasco è un cantiere, è cantierata, diciamo, per intenderci, e noi siamo quest'oggi qui riparati dalla pioggia con Francesco Torrigiani, che è un attivista co-portavoce di Firenze Città Aperta, molto attivo nella difesa appunto del Terzo Giardino di San Niccolò, e con Francesco Gasperini, con Federico, chiedo scusa, Gasperini, che è il direttore di Legambiente della Toscana, che da 24 anni si occupa proprio del tema delle acque. Ci collegheremo anche con Livorno, con Marco Dinetti, che è responsabile nazionale dell'ecologia urbana per la LIPU. Però partiamo da Francesco Torrigiani. Che sta succedendo?
Buongiorno, no, come hai detto, sono in corso questi lavori che la Regione Toscana, il Genio Civile, ha incaricato al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, appunto per risagomare queste dune sabbiose che si sono create negli ultimi anni, lavori che ovviamente riguardano la sicurezza idraulica, ma che contempleranno anche l'eliminazione di gran parte o di tutta della vegetazione, anche arborea, che si è creata negli anni lungo quest'area. Quindi viene meno un servizio ambientale e climatico importante di mitigazione delle isole di calore. In più, appunto, l'IPU ci segnala la presenza di più di 40 uccelli nidificanti, tra cui il calabusino, il martin pescatore, uccelli comunque rari e preziosi. Ecco, in più l'uso sociale che non ci sarà più. Noi semplicemente chiediamo che si apra un tavolo per trovare soluzioni che contemplino al tempo stesso la sicurezza idraulica, sulla quale non discutiamo, ma anche la salvaguardia di quest'area. Nessuno ha risposto, noi abbiamo chiamato in causa anche il Comune di Firenze, Commissione Ambiente, sappiamo che ci sono delle sensibilità e delle competenze, chiediamo che siano messe a disposizione per questo tavolo e per questa discussione tecnica.
Abbiamo scoperto che questa è una sorta di corridoio ecologico della città, Federico.
Sì, è un tratto. Stiamo parlando di 400 metri di fiume in riva sinistra d'Arno, su un tratto, diciamo, urbano di 11 chilometri, dove in sostanza l'ecosistema si è ricreato per via artificiale, perché stiamo chiaramente diciamo circondati a destra e sinistra da muri, e questo lo sappiamo, ci sono le pescaie, il deposito che lì si è creato non è naturale, ma deriva proprio da questa conformazione. Però lì naturalmente si è creato questo deposito di sedimenti e lì sono nate delle piante. Si è nato un ecosistema, diciamo, abbastanza tra virgolette naturale, e dietro questo ecosistema c'è il terzo giardino e dietro ancora c'è anche la pista, quindi per il consorzio per intervenire. Noi crediamo che quel tratto possa essere, anche al di là del, capiamola anche il discorso dello spostamento dei sedimenti intorno a Ponte alle Grazie, ok, ma quel tratto possa essere gestito in maniera diversa, anche perché ricordiamoci che per quanto riguarda la sicurezza di Firenze, se si parla della duecentennale, ci sono le casse che entreranno in funzione a monte, ci sono degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel tratto urbano che prevedono proprio davanti in Ponte alle Grazie, nel tratto a monte, diciamo nuove arginature, alzamento degli stessi muraglioni che ci sono attualmente, artificiali, nuovi argini. Quindi diciamo, sappiamo che poi la criticità vera è a valle di Firenze per quanto riguarda proprio la sicurezza. Non pensiamo che quelle piante che possono eventualmente anche essere gestite, alcune quindi con un taglio anche eventualmente selettivo, pensiamo che ci possa essere un modo di intervenire diverso. Tra l'altro sono piante che fanno parte, anche se l'amministrazione comunale non ha competenza, ma del verde di Firenze, città dove ci sono tantissimi giorni oltre 35 gradi nel periodo estivo. Quindi io penso che diano un contributo importante anche quelle piante lì, oltre ad avere chiaramente la avifauna nidificante, tutti questi aspetti. Quindi pensiamo che quel tratto possa essere gestito diversamente, come a valle ci sono funzioni diverse, i campi pesca, le tenute a erba, insomma. Il tratto urbano deve essere diversificato. Questi 400 metri pensiamo che possano essere tenuti in modo diverso, insomma, gestiti. Ecco perché noi abbiamo chiaramente scritto alla regione e quindi al Genio Civile, al consorzio e per informazione anche all'autorità di distretto e al comune di Firenze, per aprire un tavolo, dato che è un intervento a lotti, quindi c'è stato un primo intervento più vicino, nella parte più critica probabilmente, vicino a Ponte alle Grazie, che è già stato attuato, e questo ok, però i prossimi anni si dovrà intervenire. Ecco, mettiamoci tutti insieme a sedere intorno a un tavolo e capiamo come possiamo intervenire.
Ma avete avuto risposte?
Per ora no.
Per ora no, anche voi non avete avuto risposte?
No, nessuna risposta. Seguivo anche il sito e i social del consorzio, a volte facevano dei comunicati, anche rispondendo a queste critiche che avevamo già fatto anche all'inizio dell'estate, ma non ci sono...
Ecco Raffaele, Se posso sottolineare un aspetto che viene sollecitato anche dai nostri ascoltatori, lo è stato fatto quando avevamo anticipato questa mobilitazione, questa preoccupazione da parte dei cittadini, siccome è un periodo particolarmente delicato per quanto riguarda il maltempo e le sue conseguenze, c'è una sensibilità e una preoccupazione che viene anche accresciuta dalla cronaca che raccontiamo rispetto alle esondazioni e anche alle vittime che fa il maltempo, sia dal punto di vista umano che anche ambientale. Quindi quando poi si parla di necessità per sicurezza idraulica, da un certo punto di vista si alza le mani a fronte di quello che sta succedendo. In realtà come si può trovare un equilibrio nel rispetto appunto di una situazione che è andata generandosi spontaneamente e che sta diventando un qualcosa di prezioso, dicevamo, per la biodiversità?
Questo è importante e interessante, infatti Federico prima la parola che ho usato di più è fare le cose in maniera diversa, cioè anche voi non siete lì a dire no, ma sediamo su un tavolo e capiamo come rispondere alla domanda quanto mai cogente e contemporanea e urgente della sicurezza idraulica, ma facendo le cose in maniera diversa, come diceva. Poi tra poco sentiremo, anche se ci colleghiamo telefonicamente con Marco Dinetti da Livorno. Prego Francesco.
Sì, poi lascio la parola anche a Federico. Ecco, chiaramente la sicurezza idraulica è anche nei nostri cuori, amiamo la nostra città. Quello che dico è, intanto negli ultimi anni, anche la piena del 2019 che è stata molto preoccupante, qui non ha creato particolari problemi. E è vero, comunque stiamo assistendo a dei eventi storici con tempi di ritorno sempre più brevi, però ecco, parliamo a mio parere di scale di problemi diversi. Ricordiamoci che quando c'è stata l'alluvione del 66 a Firenze sono piovuti circa 20 centimetri d'acqua in due giorni. In Emilia Romagna negli ultimi due anni tre volte è accaduto che si è piovuto molto di più e in tempi molto più brevi. Quindi questo cosa vuol dire? Che ecco, se succede un evento, Dio voglia che non accada mai, così drammatico e così intenso a Firenze, non sarà, temo, qualche albero eliminato a salvare la città. Il problema è un altro. E chiaramente la sicurezza idraulica andrebbe fatta proprio alla luce di questo cambiamento climatico, liberando suolo, deimpermeabilizzando suolo e mettendo una moratoria a ulteriore consumo di suolo sul tutto l'intero bacino dell'Arno. E si parla tanto della pulizia dei tombini. Liberare suolo vuol dire assorbe più acqua di milioni di tombini e cittadini. Ecco
Torrigiani, questo è interessante Raffaele, perché la parola l'affermazione, il concetto liberare suolo è un qualcosa che sta entrando, speriamo, sempre di più in quella che è la presa di coscienza della necessità, che poi debba essere tradotta in politiche, in strumenti, in strategie urbanistiche. Allora introduciamo il nostro prossimo ospite che tu anticipavi, ovvero Marco Dinetti da Livorno, responsabile nazionale ecologia urbana per la LIPU. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Raffaele, non so se vuoi introdurlo tu rispetto al contesto locale.
Volentieri.
Prego.
Volentieri, Marco, noi siamo qui in questa situazione, come dire, complessa, che ha a che fare con questa movimentazione, che ha a che fare con questi lavori di risagomatura fluviale dell'Arno che rischiano di fare un disastro dal punto di vista dell'ecologia urbana, altro tema importantissimo. Che ci racconti di questo, Marco?
Ovviamente concordo sul fatto che alla base dei disastri che ormai frequentemente si ripetono anche in Toscana, Piana di Firenze, a Livorno c'è stato nel 2017, in Romagna due volte in pochi anni e così via. C'è una concomitanza di eventi meteorologici importanti che però insistono su un territorio fragile che, come è stato più volte detto, viene devastato e reso appunto poco coerente dal consumo di suolo, dalla cementificazione, che nonostante le belle parole continua ogni anno, come documenta ISPRA nei rapporti che produce annualmente, tra l'altro a breve per uscire il nuovo, che ci mostra come ogni anno invece di invertire la rotta si va sempre più veloci, quindi si consuma sempre più suolo. Chiaramente la pioggia che cade su asfalto, cemento, superfici impermeabili si concentra, non filtra nel terreno e quindi provoca poi i danni. Venendo al tema locale, allora noi intanto a Firenze stiamo proprio pubblicando la quarta edizione dell'Atlante Ornitologico Comunale, che stiamo scrivendo proprio in questi giorni, speriamo di averlo pronto per la fine dell'anno. E l'Arno ovviamente a Firenze, ma ovviamente in tutta la regione, è il principale corridoio ecologico, è un fondamentale habitat per tanti organismi. Noi ci occupiamo in particolare proprio di uccelli, ma di esseri viventi ce ne sono tantissimi, e anche nel cuore della città, nel terzo giardino, si era realizzato questo ecosistema molto molto bello, molto importante, che è stato abitato da specie anche di interesse conservazionistico, e quindi interventi importanti andrebbero a inevitabilmente compromettere questo ambiente. Chiaramente si dice la
Marco, Fish, se sei d'accordo, prima di salutarci te lo chiederei su anche tecnicamente, se ci racconti questo genere di interventi, quali specie mettono a rischio?
Ma allora, in questi contesti ci sono specie di canneto, diciamo piccoli passeriformi, come ad esempio la cannaiola comune, il cannareccione, il pendolino, l'usignolo di fiume, sono tutti piccoli passeriformi che spesso sfuggono alla nostra osservazione perché stanno rintanati proprio nella vegetazione. C'è il martin pescatore, ci sono vari ardeidi, quindi aironi, in particolar modo il più interessante che è stato trovato nel contesto del terzo giardino è il tarabugino, che è un piccolo airone migratore anche in diminuzione a livello generale, e quindi è un habitat importante. Poi ci sono tante altre specie ovviamente che magari hanno delle caratteristiche anche più generali, però queste qui senz'altro sono quelle che vengono minacciate maggiormente. C'è la ballerina gialla, la ballerina bianca, e poi appunto chi sarà incuriosito potrà leggere, diciamo, le mappe dell'Atlante che speriamo di presentare nei prossimi mesi a Firenze. Quindi è importante che i lavori, tenendo ovviamente presente giustamente la sicurezza, però noi nel 2019 abbiamo fatto un convegno proprio a Firenze insieme all'università, e gli stessi ingegneri idraulici, gli agronomi, gli architetti, tutti sono stati concordi. Infatti abbiamo poi sottoscritto congiuntamente un documento che è ancora disponibile, dove si dice in poche parole che la vegetazione ripariale non è assolutamente controproducente anche ai fini della sicurezza idraulica. Ovviamente il tutto va contestualizzato, quello è ovvio, però in generale quell'approccio che purtroppo si è imposto anche in Toscana da alcuni anni, del cosiddetto fiume pulito, io dico pulito dai rifiuti, ma invece di solito si intende dalla vegetazione, è un controsenso anche ai fini della sicurezza idraulica. E questo prima degli ecologisti, degli ambientalisti, lo hanno scritto in rapporti ufficiali gli ingegneri, gli architetti, i geologi.
È chiaro. Marco, grazie. Grazie davvero a Marco Dinetti, responsabile nazionale ecologia urbana per la LIPU. Ora fa freddo e ci siamo già dimenticati, Federico, dell'estate infernale che abbiamo avuto. Viene in mente lo Stefano Mancuso della forestizzazione delle città, cioè qui continuiamo a non guardare a quello che accadrà dopo domani, ma nemmeno, io direi domani a questo punto.
Sì, diciamo oggi, oggi. E quindi in sostanza, se noi vogliamo avere delle città diverse, delle città, come si dice, spugna, che possano assorbire, meno impermeabilizzate, come diceva Francesco prima, bisogna anche rispettare certi piccoli anche interventi riferito al caso in esame e gestirli in modo diverso. Ricordiamoci che certo ci sono le, quindi ripeto, a nostro avviso non si tratta per questo piccolo tratto di sicurezza idraulica. Gli interventi che sono in corso sono quelli che daranno certamente una maggior sicurezza anche alla città di Firenze, quelli a monte. E poi ricordiamoci che ci sono le vecchie normative a cui fare riferimento, ma ci sono anche le nuove normative. Il regolamento europeo sul ripristino della aratura, che è entrato in vigore rossa, che è già cogente, e quindi qui si tratta anche in un'area urbana di ripristinare la natura, in questo caso mantenerla in un piccolo tratto, ma un segnale importante di un nuovo paradigma. Ecco, questo lo teniamo a sottolinearlo.
Ribadiamo l'appello alle istituzioni a rispondervi per generare un dialogo, per fare le cose bene, che tengano insieme le questioni del rischio idraulico, ma dell'ecologia urbana, e che possano coinvolgere i cittadini, la vivibilità del quartiere, la socialità. Però, Francesco, io con te vorrei fare una riflessione finale sul San Niccolò più in generale, perché qui siamo a pochi passi da dove c'è questo progetto PNRR già finanziato di 7 milioni che riguarda il tubone, potremmo chiamarlo il tunnel, come lo devo chiamare, che dovrebbe portare i turisti in San Niccolò attraverso una scorciatoia. San Niccolò un po' sotto attacco direi.
San Niccolò sotto attacco, da premesso che sì, è finanziato da fondi europei, non sono sicuro se del PNRR, però c'è un progetto finanziato per questo scorciatoia che permetterà ai turisti che scendono dai pullman sul Lungarno della Zecca di arrivare direttamente a San Niccolò senza passare dai ponti, perché magari d'estate fa caldo e quindi è bene che i turisti siano al fresco. Noi diciamo che San Niccolò è sotto attacco, è già sotto una forte pressione turistica, sono sempre meno i servizi sociali, sanitari, c'è stata la battaglia per l'ambulatorio, per fortuna vinta, non sappiamo fino a quando. Si spendono 7 milioni e mezzo per questa opera, per questa scorciatoia. Siamo sicuri che non ci sia di meglio da fare? È un percorso storico, c'è la storia idraulica dell'Arno, c'era la fabbrica dell'acqua, se ci sono già dei soldi stanziati, premesso che a Firenze non mancano musei, ma perché non fare magari un percorso diverso che ci permette di conoscere l'Arno e l'idraulica dell'Arno come era nei secoli passati? No, diventa una scorciatoia per i turisti. Io penso che questo sia emblematico del modello di città al quale le nostre istituzioni stanno pensando. Il Presidente Gianni l'ha già detto, non voglio neanche sentir parlare di overtourism. Invece è bene che ne senta parlare e che ne parli anche in vista del 2025, perché così Firenze muore.
Raffaele, in conclusione ho un messaggio che vorrei condividere con i tuoi ospiti per fugare qualsiasi dubbio rispetto alle riflessioni che stiamo facendo. Ci scrive: ma cosa stiamo dicendo? Mica possiamo forestizzare i fiumi nel centro storico di Firenze, ovviamente. Naturalmente non era questa la riflessione che applicavamo all'Arno, ma era una necessità più generalizzata, però vorrei che lo commentasse Gasperini.
Sì, infatti una battuta su questo, anche perché non vogliamo forestizzare l'Arno, è una riflessione veramente più generale che riguarda le città da Milano a Palermo.
Certo, ma qui non si tratta di forestare, qui siamo nel tratto urbano, quindi chiaramente i fiumi hanno una loro sorgente, un loro percorso, e quindi sono nel loro percorso hanno anche una loro diversità e biodiversità diversa. Qui si tratta di mantenere un piccolo tratto di 400 metri su 11 chilometri di tratto urbano, dove alberature ce ne sono poche e chi va a fare footing sull'Arno sta al sole, e quindi diciamo mantenere questo piccolo frammento naturale che si è creato così anche grazie a un sistema artificiale, mantenerlo in questo modo o gestirlo in modo sostenibile, ma si tratta di un piccolo tratto, nessuno va a forestare niente in questo tratto. Poi invece vorrei ricordare che comunque la vegetazione riparia, come diceva Dinetti prima, non è un orpello da eliminare dagli alvei dei fiumi. La vegetazione riparia fa parte dell'ecosistema.
Ecco, poi ti lascio la linea per chiudere l'approfondimento. Un altro messaggio ci dice: passo da San Niccolò ogni giorno, quell'oasi verde è un paradiso alla vista, e come abbiamo spiegato, non solo per la vista, ma per l'ambiente e per molto altro in generale. Raffaele.
Qui abbiamo avuto l'opportunità questa mattina di sentire associazioni, cittadini, comitati, società civile
che rilancia chiedendo dialogo, partecipazione e soluzioni condivise, senza dire no, 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 ma dicendo facciamo le cose per bene, anche in riferimento al sottoattraversamento, al tunnel sotto l'Arno, che potrebbe diventare, come in altre città, pensiamo alle catacombe o alle Napoli sotterranee, potrebbe diventare un luogo di enorme interesse culturale. Cioè non facciamo niente, ma facciamolo per bene. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie a Francesco Torrigiani, con portavoce di Firenze Città Aperta, terzo giardino di San Nicolò, e a Federico Gasperini di Lega Ambiente Toscana, il direttore, che è stato con noi, con Marco Dinetti, responsabile nazionale dell'ecologia urbana della LIPU. Qui da San Nicolò è tutto, la linea allo studio. Buona giornata.
Grazie a Raffaele Palumbo e ai suoi ospiti, in presenza e anche in collegamento per questo speciale dedicato alle dune di San Nicolò, e non solo, trasmissione riascoltabile anche sui nostri canali crossmediali e in podcast. Newsline termina qui oggi. Abbiamo attivato i gruppi elettrogeni, ve l'abbiamo detto, l'emergenza maltempo ha colpito anche i nostri studi, ma davvero gli straordinari li potremo definire Pierluigi Megahertz e poi Alias a seguire, perché con durranno loro il timone musicale di questa mattinata sulle nostre frequenze. Dalla redazione di Controradio a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Educare ai diritti, un ciclo di incontri di cultura giuridica per cittadini consapevoli, a cura di Fiesole Democratica. Prossimo appuntamento, al di là di ogni ragionevole dubbio, come funziona la prova nel processo penale e confronto con il sistema anglo-americano. Relatori i giuristi di Diritto al Punto Podcast. Mercoledì 2 ottobre, ore 17.30, Sala Ferri, Gabinetto VSE di Firenze. Programma completo fiesoledemocratica.it. Progetto sostenuto dalla Fondazione Carlo Marchi.
Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it. Firenze Sake Days 2024. La scuola italiana Sake, in collaborazione con Promo Wine, organizza i Sake Days. Dal 30 settembre al 6 ottobre il sake giapponese sarà protagonista di eventi, degustazioni e abbinamenti enogastronomici. Fino al 5 ottobre alcuni ristoranti fiorentini, giapponesi e non proporranno aperitivi e cene con abbinamenti con il sake. Domenica 6 al Conventino talks e tasting di vini, birre artigianali, sake e whisky giapponesi con sommelier professionisti. Consulta il programma su firenzesakeday.com.
Controradio. Yeah.
9:07, siamo in diretta qua su Controradio per una piccola parentesi musicale appunto fra le notizie e le rubriche e il 2GR di Popolare Network che invece inizierà alle 9:30. Io sono Pierluigi Megahertz, dopo Popolare Network sarò ancora con voi per un po' di tempo fino alle 10:30. Per ora ci ascoltiamo un po' di bella musica. Con Munkin sa già, se ci siamo svegliati sotto la pioggia e sono arrivato qua negli studi di Controradio, ho iniziato a sentir parlare di gruppi elettrogeni. Spero che voi siate al sicuro, al caldo e soprattutto all'asciutto, oppure che non siate imbottigliati nel traffico. Nel caso, chiaramente, fatecelo sapere. Il nostro numero è sempre lo stesso su WhatsApp: 342-8104-111.
And we were talking about that needle in between. Scopri Controradio Cross Media su www.controradio.com.
Che meraviglia!
1964 quando usciva questo classicone dei Kings, quindi stiamo parlando di 60 anni fa. Ci spostiamo invece al 2024, ovvero ai giorni nostri, con un brano che ha fatto molto successo quest'anno anche sulle nostre, nelle nostre trasmissioni, che è Ho Oponopono dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore. Appartengo ad una razza, la razza dell'uomo. C'è soltanto una ragione, la ragione del cuore. Riconosco un certo Dio che non gliene frega niente di te. Oh,
Controradio. FM 93.6 98.9. Streaming su www.controradio.it.
Con una tripletta bella, bella roccheggiante, ma adesso vi porto in tutt'altro dominio col nostro disco della settimana, che è il nuovo disco dei Black Star Kids, Saturn Days. Ne abbiamo parlato anche ieri mattina, ma c'è anche un bellissimo articolo sul nostro sito controradio.it alla sezione musica. Black Star Kids riportano un po' in auge quell'hip hop floreale un po' astrologico anni 90, quindi ci ascoltiamo dal disco Saturn Days, Emancipation of Stevie Wonder.
So our life is different, but we always be down. You can't take a shimmer. We keep it black like that. Don't care why wash with cash. Ask me how my rock star, but you love to rap. Got white people telling me to stop, gon' crash. 'Cause in order to be big, appeal to the mass. And you can never
never ever be too black. The majority of the show, they can't relate to that. But you can make a pop song for a quick cash grab. Got all the black people saying you sold out so fast. But hold up, wait, now you live in lash. Got a couple nice cars and a Birkin bag. And every room you walk in, they all yell. But you looking all around like, where the niggas at? So you make a tweet speaking out on that. Next day you can't sell, no longer favorite. But the black people love you when they got your back. Took a lap around the sun and found Saturn.
Someone told me once we should dream of Saturn. He was gonna spread the word, but they killed him after.
But it's hard to keep it fair when the topic is us. Cause I get a little biased, but we need to discuss. I curse state of affairs, so let's keep it a buck. I'm not saying that black folks can't do no wrong. I'm just saying when they do, I don't discuss it with y'all. Cause y'all ain't no saints, but be acting appalled when the black artist says something that's off the wall. Like Kanye, I ain't felt bro in a minute. That's my idol from the start, he made me feel represented. But when he rocked the MAGA, had the white folks with it. And they kicked him to the curb when he went past the limit. I ain't saying that I'm with it, matter of fact, I condemn it. But to me, that proves something, I've been feeling for a minute. Y'all care about our culture, y'all just wanna have our image. Okay, Stevie Wonder tried to tell niggas about Saturn, where black people go to live so lavish. Record labels all seem to see the same patterns. If you don't go, they act like you're just average. And I'm not talking about my label, cause I love them. But I stand with black artists all dealing with the struggle. They're trying to make the vision clear to those in the bubble. Keep hope for the future, keep your feet in your double. And make sure you put your doubts in the cement. I have no black enemy, just folks I disagree with. I keep hope for all of us, that's what I believe in. And to all my white fans, I say this to you when I mean it. That I love y'all, I can't make it clear. I'm not attacking you, but Steve was much bigger. The $1 billion course put our future in the blender. They don't see a black artist, they just see another nigga.
Someone told me once we should dream of Saturn. He was gonna spread the word, but they killed him after.
Emancipation of Stevie Wonder, questi erano i Black Star Kids, un estratto dal loro ultimo disco, che è anche il nostro disco della settimana, che si chiama Saturdays. Ne sentirete parlare ancora per un bel po', almeno da mano mia, perché mi piacciono tantissimo. Fra poco c'è Popolare Network, noi ci sentiamo fra qualche minuto.
My head like a bomb down. A beat of a song, a buzzing in my head, my head.